considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco ce ne andiamo per il cielo, per le stelle, per quelle cose che ci piacciono tanto, con i nostri amici Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano. Ma prima... E molto molto al volo, fatemi dire che il consiglio di amministrazione dell'ENAC ha approvato ieri una delibera che consente il trasporto in cabina di cani, gatti, insomma di piccoli o grandi animali in realtà, che non saranno più nella carlinga. Ma insomma ci torneremo, perché è una notizia decisamente importante e che farà respirare un sacco di persone. E questo, scusatemi, ma non ho abbassato il telefono. Quindi questa è una notizia che assolutamente vi volevo dare. Così come vi volevo ricordare che è stata ritrovata questa giovane orsa marsicana in Abruzzo, è stata presa in custodia, non si è trovata la madre, quindi è stata presa in custodia dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Oggi hanno pubblicato il primo filmatino di questa meraviglia della natura che si alimenta da sola una ciotola, un passaggio importantissimo. Ma comunque noi domani avremo ospite il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e parleremo sia dei poveri orsi morti che invece di questa straordinaria cucciola. Poi niente, preparatevi, perché all'Oasi Smeraldino venerdì c'è il primo appuntamento per andare a vedere le lucciole, e quindi parliamo di cielo, di buio, di stelle, e quale migliore introduzione per salutare appunto i nostri ospiti Stefania e Riccardo. Planetario, l'Officina del Planetario, ormai sapete, una rubrica mensile questa nostra. Siamo arrivati alla penultima puntata e io sono emozionatissima, ma soprattutto vorrei sapere, ma the star is on the table?
The star is on the table. Certo.
No.
Non the pen is on the table.
Notate la sottigliezza, no, a parte gli scherzi, perché ho fatto questa...
Ma ciao
uscita
a tutti, intanto ciao Cecilia, grazie ancora di averci invitato anche questo mese.
Ciao anche da parte mia.
Sì?
Non dimenticatemi,
sono qua, ciao.
Ecco, ciao Ricky. E The Star is on the Table è uno spettacolo che si terrà venerdì 16 maggio in Planetario, condotto da Sergio Millesi, che è un madrelingua inglese,
sì,
e dal nostro Andrea Castelli dello staff, che muoverà invece il Planetario, e sarà un'occasione per sperimentare il proprio inglese sotto la cupola del Planetario. Quindi sarà un'osservazione guidata del cielo condotta in inglese, dove però il nostro Sergio interagirà anche un po' col pubblico, e chi vorrà mettersi un po' in gioco sarà il benvenuto. Quindi è molto divertente, molto dinamica, con dei quiz, una cosa un po' particolare che facciamo almeno una volta all'anno.
Quindi il 16 di maggio
alle 21.
Perfetto, intanto questo. E poi cos'altro?
Maggio è un mese speciale per il Planetario, perché ricade il compleanno. Quest'anno sono 95 candeline.
Perbacco.
Un adolescente.
Tanti auguri intanto, allora. Ecco, e quindi iniziano le celebrazioni.
Certo, allora la settimana che va dal 19 al 23 avremo un sacco di appuntamenti, ma importantissimo sarà quello del 20 maggio alle ore 21. Perché
che
è il giorno,
è il giorno
il giorno del compleanno, perché ha aperto nel 1930, proprio il 20 di maggio, e avremo due cose importanti: lo spettacolo che si intitola Quando si accesero le stelle, e sarà uno spettacolo sempre astronomico, con dei testi, delle letture a due voci, e soprattutto la musica verrà riprodotta con un grammofono. Saremo tutti vestiti anni 30.
Oh, che meraviglia!
Ci siamo detti, nel 30, noi ovviamente la musica fa parte un po' dell'attività del Planetario, ma nel 30 la musica come l'avrebbero mandata? Di certo non c'erano gli MP3.
Quindi
il grammofono. Quindi meccanicamente riprodurremo la musica tra un'osservazione del cielo e l'altra.
Anche il pubblico, se vuol venire vestito anni 30, te il benvenuto.
Assolutamente.
E in più quel giorno ci sarà anche lo staff delle Poste Italiane, perché abbiamo fatto l'annullo e quindi sarà possibile fare l'annullo della cartolina con il timbro di quest'anno dei 95 anni.
Sì, sì.
Abbiamo già iniziato l'anno scorso e puntiamo ai 100.
È un bellissimo. Annullo postale fatto apposta con il logo del planetario. E quindi...
Ah, chicchissimo, sì, chicchissimo. Sì, sì, sì. Vabbè, ve lo meritate tutto, ve lo meritate tutto. E adesso però io sono terrorizzata, perché prima di iniziare ho chiesto: va bene, ma allora di cosa parliamo oggi? E Stefania ha detto: oggi interrogo.
Oggi si interroga.
Ecco, allora non lasciatemi sola eventualmente.
Non vale giustificarsi però.
Ah, il gatto mi ha mangiato i compiti.
Quelle, tutte quelle cose lì non valgono.
No.
Vabbè, e quindi perché ci vuoi interrogare, Stefania?
Perché le costellazioni.
Perché è una brutta
finiscono.
Persona.
Questo l'avevamo capito. Ma...
è un mezzuccio, perché le costellazioni a un certo punto finiscono e quindi uno deve trovare delle altre vie, no? Insomma.
Ora, come io parlo sempre dell'infinito, dell'immensità, dell'universo, e tu mi dici che mi finiscono le costellazioni.
88, e quelle di animali sono anche molto meno.
Sì, ma poi ci sono gli asterismi, poi ci sono gli oggetti del cielo profondo. Poi...
E qui arriviamo al punto. Il punto è che le due costellazioni che dominano la stagione primaverile sono il Boote e la Vergine, di cui abbiamo già parlato. E quindi la domanda sorge spontanea.
Ma il Boote, aspettami, perché io...
Ah, è lì che mi volevo, è proprio...
ve l'ho detto, non lasciatemi sola, ascoltatrici, ascoltatori, vi prego.
Già, perché la Vergine è facile, ma il Boote...
Il Boote non lo ricordo.
Boote. Allora, il Boote che cos'è? È un eroe? È un animale? O è pure un guardiano?
Beh, parliamo di animali, quindi sarà un...
guardiano. Ho sbagliato, mi ha fatto la faccia, ragazzi. È un animale, eh? Boote, che animale è?
Mi sento come il mio prof che dava le risposte, mi guardava perplesso e io cambiavo la risposta, invece era giusta la prima.
Che
guardiano.
Che goduria per essere dall'altra parte.
Era guardiano, beh, perché mi ha...
aveva preso.
Guardiano dell'orsa.
Ah, è vero,
si
è vero.
Si parlava di orsa marsicano.
Esatto.
Certo. Siamo un po' a tema.
Ma l'altra cosa carina da fare in queste notti di maggio è osservare tre stelle. La stella Arturo, che è, diciamo, il lato B del Boote. Ecco.
Cioè, proprio il lato
è proprio
B, quello lì.
Proprio, sì, è proprio lì sotto, ecco, okay. Il lato B.
Okay.
La stella Vega, che è una stella di una costellazione prettamente estiva. E la stella Capella, che invece è una, diciamo, è la stella dell'Auriga. Queste tre stelle, pur non essendo tutte e tre tipicamente primaverili come Arturo, siccome Capella e Vega sono, diciamo, molto a nord dell'equatore celeste, quindi sono ancora sopra l'orizzonte entrambe, si riescono a osservare Arturo, Vega e Capella contemporaneamente. Sono le tre stelle più luminose dell'emisfero boreale.
Quindi le vediamo perché brillano più delle altre.
Brillano, si hanno una magnitudine.
E poi, se vogliamo, uniscono un po' tutto l'anno, nel senso che Arturo è tipica della primavera, Capella è tipica dell'inverno, quindi si vede molto bene in zone invernali, mentre invece Vega della Lira è tipica dell'estate. Però nonostante questo ricadano in stagioni diverse il massimo della loro visibilità, in questo periodo dell'anno si vedono tutti e tre, quindi è un po' un abbraccio del cielo su tutto l'anno.
Ma che meraviglia,
bello.
Essere abbracciati dal cielo mi sembra una cosa fantastica. E quindi scusami,
sì.
Però adesso non è che io voglio interrogare te dopo la mia figura barbina, ma
vai, vendicati, vai.
Ferroni, ma tu dici, insomma, le costellazioni finiscono, anche gli animali finiscono, ma come finiscono? Io pensavo proprio stamattina, dicevo, ma insomma immaginati i primi umani, no? Che
certo.
Nel buio assoluto guardavano il cielo e si interrogavano sul cielo, insomma si saranno fatti delle domande, io mi immagino, e poi pensavo a tutti, appunto, i riferimenti agli animali, perché in realtà sono poi quelli con cui gli umani vivevano a stretto contatto, insomma,
certo.
E facevo queste disquisizioni. E tu mi dici che sono finiti gli animali?
Ma assolutamente no,
ho mentito.
Tra l'altro volevo...
In realtà non li abbiamo ancora detti proprio tutti.
Ma no, certo.
No, volevo dare un'iniezione di ottimismo, perché appunto abbiamo citato...
Dagli questa iniezione di ottimismo.
Arturo, no? Sì. Da cui tra l'altro il nome Arturo deriva da Arctos, da Orsa, lui è appunto il guardiano dell'Orsa. Però quando guardi Arturo, che è una stella un po' rossastra, fondamentalmente stai guardando ciò che succederà al nostro Sole fra qualche miliardo di anni. 3-4 miliardi di anni il nostro Sole diventerà una gigante rossa, quindi ci ucciderà tutti. Questa è proprio l'iniezione di ottimismo.
Di ottimismo, certo. Sì.
E quindi anche le stelle hanno un po' una loro evoluzione. Nascono, crescono, si sviluppano e poi muoiono. Quando tu guardi il cielo, a seconda della zona di cielo in cui guardi, puoi vedere lo stato evolutivo delle varie stelle. Quando vedi una stella rossa, stai guardando una stella grande, quindi giganti o supergiganti, più fredde, quindi il rosso significa che la stella è un po' più fredda, e soprattutto stelle vecchie. Arturo è una stella vecchia, una stella che è prossima alla fine del suo ciclo vitale.
Quindi, insomma, potremmo dire che stiamo guardando qualcuno moribondo?
Moribondo, sì, diciamo che...
Ecco, sempre per l'iniezione di ottimismo.
Sì, esatto, perché volevo capire diciamo dov'era l'ottimismo.
Ci sono stelle infanti, il nostro Sole è un uomo donna di mezza età, invece Arturo è un vecchietto, ecco, mettiamola così.
Senti, invece i ragazzini come si distinguono? Sono quelle brillantissime, chiarissime, no? Com'è?
Quelle, diciamo che quelle molto bianche, azzurre, soprattutto sono stelle giovani, le stelle giganti azzurre sono stelle molto calde e che vivono poco, fondamentalmente poco in ambito astronomico,
beh, certo,
dire magari qualche centinaia di milioni di anni,
sì, va buono, una, siamo,
che
certo,
però è niente rispetto al nostro Sole, che vivrà in totale 10 miliardi di anni, quindi insomma sono scale temporali un po' diverse.
Sì, un po' come quando si pensa alla ricchezza di Musk, no? Che,
sì,
cioè, quelle cifre a cui non riesci neanche ad avvicinarti,
neanche,
no? Come
neanche immaginarle.
Concettualmente
cifre
impossibile.
Cifre astronomiche.
Esatto. Esattamente. Del resto Claudio ci dice, se stai guardando una stella rossa, probabilmente sei in Jugoslavia. Vabbè, grazie Claudio per la battuta. Ecco, quindi insomma abbiamo questa bellissima possibilità di queste tre stelle da vedere, ma proprio le vediamo anche a Milano? Cioè teoricamente,
allora,
adesso.
Beh, Arturo la vediamo anche a Milano.
Diciamo che a Milano c'è un altro problema, il fatto che abbiamo, oltre all'inquinamento, le luci, abbiamo anche un problema di orizzonte libero, perché soprattutto Capella rimane
bassa
sull'orizzonte, quindi se abbiamo grattacieli o palazzoni,
certo,
diciamo che questa osservazione si può fare con un orizzonte abbastanza libero. Poi sono tutte e tre stelle molto brillanti, quindi sicuramente Arturo si vede.
Sì, si vedono tutti
Vega
e tre.
Vega e Capella, sì, dai, potremmo farcela, magari uscendo un po' da Milano.
Magari, ecco,
sì,
ecco, magari uscendo
appena
un po'
fuori,
certo,
esatto, certo. Del resto noi lo diciamo sempre che l'inquinamento luminoso è, ahimè, quello che ci impedisce... insomma, ed è sempre più allarmante, perché non riguarda soltanto le grandi città, ma riguarda il mondo intero.
Assolutamente.
Insomma.
Beh, un nostro caro amico che si trova, che vive a Madrid, in Spagna, quando c'è stato il grande blackout, adesso qualche settimana fa, ha detto che a Madrid ha visto un cielo che non aveva mai visto, perché era tutto spento.
Certo, e questo vabbè, ci dovrebbe far riflettere. Sentite, c'è Max che fa una domanda a voi due, dice, data la vostra esperienza, se e quanto i giovani sono interessati al planetario e all'astronomia, e poi chiede anche se l'intelligenza artificiale riguarderà anche l'astronomia, senza, spera Max, rinunciare alla poesia dell'occhio umano.
Beh, sull'interesse,
sull'interesse dei giovani,
fortunatamente
devo dire che in questi anni abbiamo avuto un grosso incremento del pubblico giovane, perché i bambini, ok, bambini ce ne sono tantissimi, sì, sono dei grandi frequentatori abitudinari, e che ci controllano anche molto, e quindi è sempre molto pieno dal punto di vista dei bambini, dalla fascia 6-10, 6-12. Poi la fascia invece quella dei giovani, 18-30, ci abbiamo lavorato tanto, e quindi adesso anche nelle serali di approfondimento, oltre quelle di osservazione pure del cielo, abbiamo davvero tanti ragazzi che vengono in planetario. Quindi direi che l'astronomia e la scienza in generale, malgrado in Italia, diciamo, faccia un po' fatica a essere diffusa rispetto alle materie umanistiche. Secondo me un po' in generale c'è un grande fermento negli ultimi 10 anni, anche con tanti divulgatori che lavorano sui social e quindi avvicinano anche un pubblico che magari da solo non verrebbe. Quindi,
poi anche l'astronomia si presta a degli approcci trasversali, quindi l'astronomia è musica, l'astronomia è filosofia, è poesia, quindi anche facendo leva su questi approcci diversi, in questi anni abbiamo avuto modo di avvicinare il nuovo pubblico e quindi poi magari far nascere nuove passioni.
Certo. E invece sull'intelligenza artificiale?
L'intelligenza artificiale, oramai fa parte del nostro presente e del nostro futuro, quindi soprattutto quando si tratta di analizzare grandi mole di dati, perché oramai la ricerca viene fatta così, non c'è più l'astronomo che mette l'occhio dentro il telescopio e guarda il cielo, così questa visione poetica della ricerca non
è finita.
È finita. La ricerca viene fatta analizzando grandissime mole di dati e quindi in questo i sistemi automatici, autoapprendenti, quindi che possono analizzare
velocemente e in modo approfondito.
Certo.
E, insomma, farà sicuramente parte sempre più del nostro futuro.
E poi, come sempre, si tratta sempre di come viene utilizzato, esatto, diciamo così, lo strumento in sé.
È assolutamente.
Fantastico. Sentite, Emiliano dice, si vedono tutte e tre da Milano, si vedono tutte le stelle dell'Orsa Maggiore e la Polare.
Sì.
E
sì.
Quindi... ok, invece un anonima dice, mi sbaglio o quella pallina luminosa che vediamo in cielo è Giove? Ora, adesso non so chi sei che hai fatto questa domanda, ma scusami.
È un po' vago, diciamo che Giove tramonta in fretta, quindi in prima serata forse si riesce ancora a vedere, ma poi scappa via.
Sì.
Invece rimane Marte
che
nei
però
gemelli.
Però dovrebbe cogliere un avvirato al rosso. La pallina.
Ecco, quindi...
Se la pallina invece è molto grande è la luna, quindi...
certo, così ti abbiamo risposto anonima o anonimo. Oh, però noi abbiamo pochi minuti.
Noi dobbiamo
purtroppo
tornare però sugli animali. Gli animali li abbiamo trascurati.
Ma abbiamo pochissimo. Accipiti.
Certo, però torniamo sugli animali. Dai, Riccardo.
Allora,
dammi delle gioie.
Abbiamo parlato delle orse. Intanto il Boötes... Tu hai citato anche i cani che possono andare in aereo. Beh, il Boötes ha dei cani.
Ecco.
A fianco a lui, sotto l'arco del grande carro, diciamo che il grande carro ha questo manico un po' arcuato che punta verso Arturo, no? Il lato B del Boötes, abbiamo detto. Ma lì sotto quell'arco, ci sono due stelline che è proprio la costellazione dei cani da caccia. Sono i cani del guardiano delle orse.
Che sapete che anche per vigilare sugli agnelli, le pecore, i pascoli e difenderle eventualmente dai lupi, sapete che i cani sono ottimi, no? Sono proprio fondamentali.
Compagno,
quindi Boötes, ma c'hanno anche un nome i cani?
No.
Sono i cani da caccia. Poi ci sono altri due cani che però...
Di cui abbiamo parlato ampiamente in inverno, che sono i cani di Orione.
Certo.
Orione e Sirio.
Certo.
Però quella è un'altra storia.
Chiaro.
No, invece sempre tra le due orse si sviluppa e si dirama una specie di serpentello di stelle che fa parte proprio della costellazione del dragone, quindi animale però mitologico in questo caso. Il dragone, la sua storia, intanto ha un nome questo drago, si chiama Alladone ed è un drago che è stato creato in un qualche modo per far la guardia a un albero. Un albero molto speciale però perché i frutti di quest'albero erano delle mele d'oro.
Wow.
Era un albero che è stato regalato da Gea, la dea della terra, al matrimonio tra Zeus ed Era. Quindi tutti si sono presentati con dei doni, Gea non sapendo cosa portare si presenta con quest'albero magico.
Capisci a me.
E quindi viene messo in un giardino speciale protetto da 4 ninfe, però siccome ste mele facevano gola a molti viene messo anche un dragone. A guardia.
Certo, con le mele d'oro si sa che i mariuoli arrivano con
farà una brutta fine però al dragone.
Ah, oh, porca miseria.
Sì, lo sapevo.
Perché? Cioè, è sempre una botta d'ottimista.
Mamma mia.
Io sono l'ottimista del gruppo.
Sì, certo, certo.
Perché l'uccisione del dragone fa parte di una delle fatiche di Ercole.
Ah,
Ercole.
In cui, maledetto usando
Ercole,
una freccia avvelenata, usando il veleno di un'altra sua fatica, l'uccisione di Idra,
certo, non si butta via niente.
Quindi usa il suo sangue avvelenato per avvelenare le punte delle frecce con cui poi uccide il
povero dragone.
Ecco.
Mamma mia.
Altra iniezione di ottimismo.
Sì.
Ecco, curiosità, dentro la costellazione del dragone c'è una stella che si chiama Tuban. Ora, oggi noi troviamo il nord con la stella polare.
Sì.
Perché l'asse di rotazione terrestre punta verso la polare. Ma l'asse di rotazione terrestre descrive un moto molto lento, millenario. Ogni 26.000 anni descrive un cerchio. Circa 4.500 anni fa, il nord non era segnata dalla stella polare di oggi, ma da una stella del dragone che è appunto la stella Tuban. Quindi 4.500 anni fa il nord veniva trovato grazie a Tuban.
Dentro il dragone, dentro, ma il pensa dragone, un pochetto. Senti, c'è Iggy che dice, ma come mitologico, i draghi esistono e come? Tipo Grisù, ecco.
Grisù esiste, diciamolo, cioè adesso non stiamo a smentire che Grisù non esiste, è stato il mio
abbiamo
mito.
Abbiamo avuto anche
piccolo.
Un presidente del consiglio, noi draghi, se non sbaglio.
Certo, quindi esistono. Stefania.
No,
volevo solo dire che Alberto dice, so che fanno osservazioni dal Monte Linzone, fanno una serata, penso a mezz'estate, dove, cinghiali permettendo, spiegano il cielo. Ci sono dentro anche i tuoi splendidi e simpatici ospiti?
Noi lì non ci saremo, però l'invito è di scoprire, magari ci sono osservatori o planetari o punti dove guardare il cielo, quindi l'invito è di andarli a scoprire, perché guardare il cielo è sempre bello.
Certo. Stefania, ti avevo interrotto, che volevi dire?
Una sfida.
Mamma mia.
Allora, c'è una piccola costellazione,
sì.
Non neanche tanto piccola, perché comunque sono 19 stelle, quindi, che è la costellazione della Lince, ok?
Sì.
Ascoltami bene, Cecilia, è una piccola sfida.
Sta già studiando, Cecilia.
Sì, sì.
Allora, la Lince si trova, diciamo, tra l'orsa, l'orsa maggiore, un po' l'auriga e i gemelli, diciamo, in quella zona lì del cielo.
Sì.
Venne introdotta nel 1687 da Hevelius, il quale, guardando queste 19 stelle, che però erano, come dire, molto, molto deboli, individuò questa costellazione della Lince come una costellazione molto sinuosa.
Sì, è un bel felino.
Un bel felino, no? E allora, siccome queste stelle erano molto deboli, Hevelius ripensò come poteva chiamarle. La chiamò la costellazione della Lince, perché ci vuole un occhio di lince per vederla. E
fantastico, fantastico. Vedi come si fa, Riccardo? Bisogna essere positivi come Stefania, mica come te.
Non c'è una sciagura.
Probabilmente a Milano non la vedremo mai.
Una storia del genere.
E sono i fantastici, fantastici, il duo fantastico Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano, che a maggio compie la bellezza di 95 anni, e noi lo festeggeremo e ringraziamo enormemente questo fantastico duo per donarci una volta al mese il loro tempo, la loro passione, la loro conoscenza e farci sognare, nonostante Riccardo così ci porti sempre coi piedi per terra, come si dice. E un altro anonimo anonima dice, mitici planetari a Radio Pop delle vere pop star. E voilà!
Grazie!
E allora, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia. Vi ricordo che il mese prossimo sarà l'ultima puntata del nostro mondo planetario. Peraltro c'era la prima puntata, abbiamo detto dobbiamo trovare la sigla e il nome, non l'abbiamo fatto.
Magari
e sarà così. E niente, io come sempre ringrazio enormemente Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti. Stiamo vicino al planetario perché è una di quelle istituzioni di cui andare orgogliosi, meravigliose, che ci aiutano a vivere meglio. Grazie, grazie. E noi invece ci sentiamo domani, sempre dopo le notizie delle 12.30. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto. Ciao.